culti. Il lavoro fa cultura.
Buon pomeriggio, ben ritrovati su radioarticolo1.it e sui 103.3 in studio da Antonia Fama e in regia da Mariana Lorusso e Ivana Marrone. Questo è Le Cult, l'appuntamento quotidiano di Radio Articolo 1 con il lavoro e la cultura. Oggi ci occuperemo del Working Title Film Festival, aggiunto all'edizione 2018, e poi di un film dal titolo My Name is Adil, che viene proiettato alle 19 nell'ambito della rassegna di Emergency Schermi Migranti. Vi ricordo però prima di tutto che potete seguirci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, scaricare la nostra app per smartphone e potete mettervi in contatto con noi allo 06 400 43376 oppure su redazione@radioarticolo1.it. I podcast poi, se volete riascoltarci, li ritrovate sul nostro sito. Oggi vi segnalo le vertenze in primo piano, facciamo il punto come ogni settimana sul mondo del lavoro e le crisi nel mondo del lavoro, che purtroppo non tutte arrivano a un esito positivo. E poi la CGIL incontra PD e LeU, la carta dei diritti sfida per il nuovo Parlamento. Sentiamo il resoconto di questo incontro dalle parole di Susanna Camusso all'interno questo podcast che ritrovate appunto sul nostro sito. Ma dicevamo, il Working Title Film Festival, un appuntamento che noi seguiamo con grande piacere e interesse sin dalla sua prima edizione, che si tiene a Vicenza, verrà inaugurato il 27 aprile e andrà avanti fino al 1° maggio, scegliendo delle date che sono quanto mai significative anche per il mondo del lavoro. È stato presentato in conferenza stampa proprio ieri e noi diamo il ben trovato a Radio Articolo 1 alla direttrice artistica Marina Resta.
Buonasera a tutti, salve.
Io ricordo che il festival viene organizzato e promosso dall'associazione LIES, che è il laboratorio dell'inchiesta economica e sociale, e che si avvale di una serie di spazi, in particolare quest'anno il Teatro Comunale e lo spazio Ex Works, che è uno spazio ex spazio industriale ritrasformato e riconvertito in luogo di cultura. Marina Resta, siamo alla edizione numero 3, come è cresciuto e come è cambiato in questi 3 anni il festival?
Allora, sì, il festival è cresciuto, cioè quest'anno anche numericamente come quantità di film, infatti proietteremo 32 film, di cui 31 in concorso e uno fuori concorso, che è Taste of Cement di Ziad Khaltoun, ed è fuori concorso perché ha già vinto moltissimi premi in festival prestigiosi come Vision Durel. Però ci tenevamo particolarmente a proiettarlo e chiudere il festival proprio con questo film, perché è molto contemporaneo, in quanto il regista è siriano e ha raccontato attraverso questo documentario molto lirico la vita di alcuni operai edili siriani che stanno ricostruendo Beirut, quindi sono in Libano. Però il paradosso è che questi lavoratori vivono la maggior parte del loro tempo in cielo, sulle gru, e poi la sera sono costretti dal coprifuoco a dormire in uno spazio sotterraneo. Quindi il paradosso è che loro costruiscono una città che non vivono a livello sociale, e quindi è molto bello. In Italia è stato proiettato solo ad Aosta, Front Doc, che tra l'altro ci ha dato i sottotitoli in italiano che hanno realizzato, quindi abbiamo creato questa collaborazione anche tra festival, e poi a Napoli, quindi mentre nel resto del mondo ci sono state tante proiezioni, quindi spero che ce ne siano anche altre in Italia.
E noi ce lo auguriamo, e che sia insomma di buon auspicio in questo senso il Working Title Film Festival. Tu lo dicevi, si è allargata ulteriormente anche per quanto riguarda le provenienze dei film, perché su 32 film 10 sono italiani, ma poi ce ne sono tanti altri che vengono dalla Germania, dagli Stati Uniti, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda e non solo. non li cito tutti soltanto per non fare una lunga sequela di nomi, però i paesi che partecipano con i loro film sono davvero tanti. Apertura con l'Italia, con due, il venerdì 27 aprile al Teatro Comunale, con due film, uno alle 19 e uno alle 22, e dalle 21, pardon, che sono davvero, secondo me, ben assortiti insieme, perché mettono davvero a confronto ieri ed oggi, il passato e il presente. Il primo è Non ho l'età, di Olmo Cerri, che racconta una storia molto particolare, e se vuoi lascio a te poi di dire qual è. Il secondo è The Harvest, di Andrea Paco Mariani, che invece parla della comunità Sikh in Italia, dei lavoratori Sikh in Italia.
Sì, allora, appunto, il primo è una coproduzione Svizzera-Italia. E, appunto, lo stesso regista è italo-svizzero, diciamo, e racconta appunto le storie di vecchie migrazioni, insomma, degli italiani che andavano in Svizzera e con tutte le difficoltà, questo negli anni 60, e uno dei loro punti di sfogo, una loro eroina, era diventata Giliola Cinquetti, che aveva vinto a 16 anni Sanremo, e quindi le avevano scritto tantissime lettere. Tra queste lettere il regista ha scelto alcune storie e quindi è andato a rintervistare le persone che all'epoca avevano mandato queste lettere a Giliola Cinquetti, e tra cui c'è anche un prete che è un prete che adesso è tornato in Calabria, quindi che viveva in Svizzera all'epoca. Quindi storie molto diverse, appunto, raccontano un passato non troppo lontano in cui i migranti che venivano discriminati erano gli italiani, mentre appunto poi da fare da contraltare c'è quest'altro film, The Harvest, che è un altro documentario, però che ibrida anche il linguaggio del musical, quindi è molto particolare, e appunto parla di questa comunità Sikh che lavora nei campi, nell'agropontino, ovviamente con situazioni di lavoro ai limiti dell'illegalità, e quindi poi attraverso queste danze Punjabi, cioè come una rivalsa, insomma, ci sono questi momenti che alleggeriscono un po' il tema a livello linguistico, ma che comunque appunto lo portano, portano questa riflessione, perché non è una storia che si conosce tanto, e comunque anche nella provincia di Vicenza c'è una foltita comunità Sikh, ad esempio, quindi
sono
vicini
a
noi, ma non li conosciamo.
Non è un caso che abbiate scelto di far presentare il film a CGL CISL e UIL Vicenza, proprio a testimonianza del fatto che c'è un bisogno anche di dialogo attraverso magari la mediazione che il cinema o il sindacato può fare tra gli abitanti del territorio e questi lavoratori che rappresentano una comunità. C'è una giornata in particolare all'interno del festival molto importante, che è quella di sabato 28 aprile, giornata sì, dedicata alla conferenza Rappresentazioni del lavoro nell'audiovisivo in un decennio di crisi. Una giornata intera dedicata all'analisi, anche alla riflessione su che cos'è il cinema del lavoro e su come è cambiato anche in questi 10 anni di crisi, perché il numero 8 ricorre, e al di là dei grandi anniversari ricordiamoci anche che sono 10 anni dallo scoppio della crisi.
Esatto, infatti volevamo un po' fare il punto sia appunto a livello di tema, ma anche a livello proprio di linguaggio, non solo sul cinema ma anche sull'audiovisivo in generale, quindi aprendo uno spazio di riflessione anche sulla serialità, perché questo decennio è stato importante anche per come l'audiovisivo, anche attraverso mezzi tecnologici diversi, sia cambiato, e e nel cambiare ha intrecciato molto di più che nel recente passato le tematiche sociali, anche nei formati e nelle opere più di intrattenimento, cioè anche nella serialità televisiva i temi del lavoro, della crisi si rintracciano di più di prima, e quindi c'è una maturità linguistica e anche tematica. E quindi faremo questa conferenza appunto il sabato 28 allo Spazio Ex Works alle ore 15. E abbiamo invitato alcuni relatori di prestigio, li cito molto velocemente: Enrico Terrone, che è un filosofo e ricercatore dell'Università di Torino, che ci parlerà di cinema e l'ontologia del lavoro, in particolare, riassunto in molto in velocità, la differenza che c'è tra job, work e labor, che in italiano diciamo sempre lavoro, mentre in inglese c'è questa differenza che ci riporta anche alla retribuzione, a che cos'è il lavoro. Poi abbiamo un ospite italiano ma che vive negli Stati Uniti da tanti anni, perché insegna alla Louisiana State University, che è Paolo Chirumbolo, che si occupa, insomma, tra i temi della sua ricerca c'è letteratura e lavoro, e proprio cinema e lavoro. E poi c'è Chiara Checcaglini, che invece si occupa di serialità, quindi sia TV che web. Poi verrà presentato il progetto I Work Therefore I Am European, che è un progetto a cura di Tiziano Toracca e Angela Condello, è in collaborazione con l'ABONT, il laboratorio di ontologia dell'Università di Torino, e questo progetto era stato presentato a Bruxelles lo scorso novembre, ed è proprio sulla rappresentazione del lavoro nell'audiovisivo. E poi infine anche Elena Testa, che è la responsabile dell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, che ci parlerà proprio di come in questi ultimi anni ci sia una riscoperta dei materiali d'archivio, e in particolare di questo archivio che è molto legato al lavoro.
Allora, io devo dire che già dalle poche cose che siamo riusciti a dire in questi minuti, perché ce ne sarebbero da dire veramente tantissime, sì, si coglie il valore e la ricchezza di quello che è il programma del Working Title Film Festival. A me non resta che ringraziare la nostra ospite e poi ovviamente rimandarvi al sito del Working Title Film Festival e ricordarvi che è a Vicenza dal 27 aprile al 1 maggio. Grazie a Marina Resta, direttrice artistica.
Grazie a voi.
E allora restiamo in odore di festival e di rassegne cinematografiche, perché Schermi Migranti è la rassegna promossa da Emergency, in quello che è lo spazio milanese di Casa Emergency. Diversi titoli, anche di Harvest, sono stati proiettati nei giorni scorsi e sono stati un'occasione per riflettere sulle tematiche di lavoro, migranti e integrazione. Il film che viene proiettato invece questa sera alle ore 19 si intitola My Name is Adilla, è un film girato da Adil Azab insieme a Magda Rezene e a Andrea Pellizzer, e c'è una particolarità: è un film autobiografico, perché Adil Azab, che oggi ha 29 anni, arriva nel nostro paese a 13 anni dal Marocco, lascia il Marocco dove lavora come pastore per dare una mano alla famiglia, ma suo padre è già andato come migrante in Italia, a Milano, e lui decide che non vuole più lavorare con lo zio e fare il pastore, non vuole più badare il gregge, ha un sogno: fare l'elettricista. Arriva in Italia e da qui la sua vita, insieme a quella di suo padre, cambierà. Cosa è successo? Che Adil Azab è cresciuto in Italia, ha imparato la lingua, ha studiato, ha fatto parte anche di gruppi di lavoro culturale sulle tematiche dell'integrazione, dove ha incontrato Andrea Pellizzere e Magda Rezene, e ha deciso di raccontarla la sua storia come tornando per la prima volta dopo 16 anni in Marocco, là da dove era partito. E allora noi Adil Azzab lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia e quella del film.
L'idea del film è nata nel 2011, quando Andrea Pellicer aveva scritto un progetto finanziato dalla Vodafone insieme a un suo carissimo amico e anche collega Gabriele Regnoni, dove io e Magda ci hanno coinvolto in questo progetto di campus, dove facevamo delle attività con ragazzi. In quel momento avevamo scoperto la fotografia o il video, perché il tema era quello. E era anche un momento in cui io ho iniziato a, per la prima volta nella mia vita, a confidarmi con delle persone così vicine, e ho iniziato a raccontare il mio percorso immigratorio, la mia storia, e ci fu un'attenzione d'ascolto che mi ha colpito particolarmente, e da qua nasce un po' l'idea di perché non raccontare questa storia attraverso un film. E io in quel periodo, nel 2011, avevo poi deciso insieme a Magda di fare il viaggio in Marocco per conoscerlo, perché io sono nato e cresciuto in questo paesino isolato dal mondo, per poi arrivare in Italia, a Milano, e tutte le volte che in cui sono tornato a Milano, solo in quel paese lì, mi sono poi accorto a 20 anni che dal Marocco io non avevo nulla, e contemporaneamente non riuscivo a sentirmi italiano, quindi avevo proprio il forte bisogno di girare il Marocco. Facciamo questo viaggio dove abbiamo girato le città, conosciuto le persone, ed è stato un viaggio terapeutico. Da lì poi un po' fu l'inizio, ecco, di questo racconto.
Che cos'è che ti ha dato la forza, quando eri ancora piuttosto piccolo, a 13 anni, di intraprendere questo viaggio dal Marocco all'Italia da solo?
Ma più che altro ci sono state le paure che mi hanno spinto a intraprendere questo viaggio. È stato sicuramente la scuola, perché io ero in sesta elementare e era l'ultimo anno, e sapevo che dopo sarei stato pastore a tempo pieno, e la cosa mi spaventava molto. E vedevo le persone un po' più grandi di me, maggiorenni, adolescenti, in cui avevano perso speranze della vita e del provarci. Io avevo paura di essere così, e sicuramente la curiosità di raggiungere il padre in Italia e di vivere assieme a lui, perché fino a quel momento non era mai successo. Quindi
non lo avevi conosciuto tuo padre neanche?
L'avevo sì conosciuto, lui tornava una volta ogni 2 anni in Marocco e stava un mese, e per me quel mese lì era un po' un principe, quindi non mi faceva mancare nulla, e quindi anche per questo nasceva la curiosità. E sicuramente lo zio, il rapporto con lo zio, che è uno zio molto duro, uno zio che ha avuto un'educazione violenta, e di conseguenza poi l'ha riversata sui suoi nipoti. E tutti questi tre elementi mi hanno spinto perché poi lì, in questo paesino, se nasci e cresci, da subito vedi un po' la fine, vedi un po' come andrà a finire, quindi avevo la voglia di rimettere tutto in gioco, ecco, un po'. Sono state queste le parti che mi hanno spinto a intraprendere questo viaggio.
Quando tu sei arrivato, quanto l'Italia o l'idea dell'Italia che ti eri immaginato di trovare corrispondeva poi alla realtà nella quale hai vissuto soprattutto i primi tempi?
Essendo in un contesto, vivendo in un contesto in cui non c'era l'elettricità, non c'era la TV, non c'erano i mezzi di comunicazione, a scuola non so perché non c'è stata non c'era la materia di geografia, quindi per un ragazzo non riusciva a costruire l'idea di come era fatto il mondo, di come erano fatti i paesi. Quindi io mi avevo costruito un'Italia in un insieme di case azzurre sospese in aria. Per me l'Italia pensavo fosse in cielo e bisognava raggiungerla così. Quando poi noi ragazzini dicevamo: in Italia è tutto più semplice, i soldi li trovi per terra, insomma tutti questi racconti da ragazzini. E quando poi quando feci questo viaggio con un amico di mio padre, che proprio lo faceva come lavoro, che andava nei paesini delle campagne e si assumeva la responsabilità di portare un ragazzino in Europa, e lui abitava nella campagna di Udine, quindi il primo posto dove sono arrivato è stata la campagna di Udine, dove poi ho visto le pecore e le mucche e ho detto... E ci rimasi molto male, perché erano uno degli elementi per cui avevo un po' rischiato di tutto, ecco, e non me l'aspettavo così, aspettavo tutt'altro, un'altra, ma probabilmente molto più fantastica, ecco. E poi arrivai a Milano, e mio padre abitava lì, e insomma la cosa un po' migliorata, ma è stato molto complicato, la scuola, il sentirsi proprio muto, no? Perché non avevo mezzi per comunicare e neanche di ascoltare. Quindi per anni è come se avessi stato sordo muto, e quindi questa parte è stata difficile, e la mancanza della madre, dei fratelli, e poi il non voler più stare in Italia, però allo stesso tempo mi sentivo costretto di non poter tornare indietro, perché non sarei stato preso in giro dei ragazzi, perché dal paesino, chi ce la fa per andare in Europa, non gli ha consentito di tornare indietro, sennò perderebbe valore, perderebbe importanza, non all'altezza. E quindi i primi 3 anni a Milano sono stati molto duri.
Ce l'ha raccontato Adila Zab, che è il regista, insieme a Magda Rezene e a Andrea Pellizzer, del film Manemi Sadil, che racconta la sua storia dal Marocco verso l'Italia. Le difficoltà sono state moltissime, ma che cos'è che è cambiato a un certo punto? Che cos'è che gli ha dato la forza di trasformare la sua vita anche in Italia? Qual è stata l'opportunità che ha segnato la svolta? Una domanda importante, soprattutto in merito a chi vive oggi la sua stessa condizione, ma con meno fortuna.
Sicuramente è stato il momento in cui ho iniziato a lavorare come elettricista, perché era il mio sogno, al paesino non c'era, e ho iniziato a studiare di sera, ma soprattutto nel 2006, quando io e mio padre siamo riusciti a fare il ricongiungimento familiare, dove è arrivata la mamma e i fratelli, lì è stato un po' la svolta, un po' un inizio, un'acquisizione di sicurezza, ecco. E poi mi diplomai, e vabbè, perdi il lavoro come elettricista, e poi inizia questo percorso, ecco. E secondo me la svolta sono stati diversi, una quando poi ho iniziato a saper comunicare e saper comportarmi con gli altri, saper coltivare delle amicizie, e la sicurezza della famiglia, della madre, papà, e vederli per la prima volta, insomma, uniti, perché non lo è mai stato per 18 anni, i miei sono stati lontani, ecco, per tutti questi anni, e è stato un po' questo.
Senti Adil, tu sei arrivato in Italia a 16 anni fa, se non sbaglio, ne avevi 13, oggi sei un giovane adulto. Hai percepito un cambiamento nell'Italia che avevi visto e che hai conosciuto appena sei arrivato, e in quella di oggi, soprattutto in relazione ai comportamenti e agli atteggiamenti nei confronti dei migranti e anche probabilmente nei tuoi confronti?
Ma sicuramente dei cambiamenti ci sono stati. Io all'epoca, nel 2001, nella scuola ero l'unico ragazzino straniero della scuola, e si conosceva poco, ecco, forse un po' quello. Ho avuto degli episodi di esclusione, di sguardi sul diverso, ecco. Secondo me in parte è peggiorato, perché dei racconti di mio padre, insomma, c'era ancora, come si può dire, lui ha vissuto dall'88 al 2000, insomma, per strada, sotto ponte, ma ha visto uno sguardo di tenerezza degli altri verso di lui. E secondo me poi negli ultimi anni penso che la persona abbia paura di questo tipo, cioè, di evasioni, quindi si ha più paura e allo stesso tempo tende a, insomma, a escludere l'altro. E sicuramente quello che influenza tanto e ha influenzato tanto sicuramente i mezzi di comunicazione, la televisione e il giornale, che poi condizionano un po' il pensiero delle persone, credo.
Adil, tu oggi ti senti più italiano o più marocchino?
Io, ecco, sono stati diversi anni alla ricerca di questa parte, provare di sentire totalmente o marocchino o italiano, e poi non l'ho raggiunta. Ho raggiunto che sia il Marocco che l'Italia sono due, in realtà, i due paesi, i due mondi che fanno parte di me, e non potrei escludere nessuno dei due, ecco. E quindi, certo, per un periodo mi sono sentito sospeso, poi impari un po' a vivere con queste sospensioni e appartenere a questi due mondi. Quindi non potrei definirmi né marocchino né italiano, ma tutti e due.
Questa è la bella intervista e testimonianza di Adil Azzab, regista di My Name is Adil, che viene proiettato questo pomeriggio alle 19 a Casa Emergency a Milano nell'ambito della rassegna Schermi Migranti. Un altro appuntamento che vi segnalo è quello di domani pomeriggio, invece venerdì 20 aprile alle ore 17 presso l'associazione Bell Italia 88 a Roma, in via Girolamo Savonarola, che ospita la presentazione del libro Roma al femminile, storie di donne nella toponomastica romana, libro edito da IDS, del quale ci siamo anche occupati nello spazio di Scaffale Lavoro a cura del nostro collega Emiliano Sbaraglia, e qualora vogliate saperne di più vi rimando proprio al nostro sito. Il libro verrà presentato da Anna Maria Vetraino, responsabile dell'associazione culturale Bell'Italia, dalla storica dell'arte Andreina Ciufo e dalla ricercatrice della Fondazione Gramsci Maria Luisa Righi. Ci sarà anche l'autrice Nadia Ciani, un percorso davvero interessante e suggestivo, 40 vite di donne che ci permettono, attraverso le strade a cui queste donne sono intitolate, di ripercorrere non solo la storia dell'Italia dal Risorgimento fino alla fine della Prima Repubblica, ma anche la storia delle donne nella loro lotta per la conquista dei diritti nel mondo del lavoro, nella società e nella cultura. Appuntamento dunque domani alle ore 17 a Bell'Italia 88 a Roma. Siamo in chiusura, adesso c'è Piazza del Lavoro, i sistemi previdenziali in Europa a cura di Simona Ciaramitaro. Grazie in regia a Ivana Marrone e Marianna Lorusso, e un saluto da Antonia Fama.
L Cult. Il lavoro fa cultura.